Lode e ringraziamento al Signore. Io sono una persona che deve sfruttare al massimo il tempo. Lo scorso fine settimana sono stato nel sud della Germania, il prossimo fine settimana, se Dio vuole, sarò in Austria. E ora questo fine settimana sono qui e tra 2 settimane sarò in Svizzera. Soprattutto quando arriva il fine settimana, si pensa sempre alle riunioni, all'opportunità di ascoltare la parola del Signore. E non c'è niente di meglio sulla terra per un credente che venire sotto il suono della parola di Dio. Già ciò che è stato detto, sia la lettura della parola, sia il riferimento a ciò che è nel sermone, scritto nel sermone, è così potente, così significativo, così pertinente, così vero. E quando uno lo sente, sorge subito il desiderio: Signore, fa che sia così, che ci accada quello che avevi in mente quando hai fatto le promesse e quando ne hai parlato. Ieri mi aspettavo di partecipare a un funerale a Düsseldorf, ma non è stato possibile. Sarà sepolta lunedì alle 9 e speriamo che il fratello Rus possa essere presente e coloro che possono partecipino. Ogni volta che le persone tornano a casa, anche se sono profondamente credenti, è triste da un lato, ma dall'altro lato sappiamo che non vogliono tornare. Non c'è nessun credente che voglia tornare indietro. Beato chi ha terminato la corsa, ha mantenuto la fede ed è andato a stare con il Signore. Abbiamo la promessa che vale per tutti: chiunque invochi il nome del Signore, anche se fosse nell'ora della nostra partenza. Il Signore dice: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. E non si tratta di parole vuote, ma di fatti divini su cui tutti possono contare. Ora si potrebbero dire molte cose su ciò che abbiamo letto, ma credo che riguardi tutti allo stesso modo, che non siamo solo uditori della parola, ma che Dio possa fare di noi dei esecutori della parola. Quando è stata letta la frase "a questo scopo è stato lo Spirito Santo, affinché Dio continui a operare attraverso la Chiesa come in Cristo", più o meno con queste parole, allora questo è ciò che abbiamo spesso espresso. La Chiesa del Signore non è un monumento morto, non è qualcosa da guardare, ma un organismo vivente, il corpo del Signore, l'edifico spirituale del Tempio di Dio, che non è stato fatto con le mani, ma è stato chiamato in essere da Dio affinché la testimonianza di Dio, la parola di Dio, le promesse di Dio, che tutto ciò che Dio ha detto e pianificato possa essere realizzato sulla terra. Ecco perché la Chiesa è qui sulla terra. E nostro Signore lo ha detto chiaramente: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Come disse ai suoi: io vi ho dato potere su tutta la potenza del nemico. Dobbiamo tutti prendere ugualmente a cuore che le promesse di Dio sono sì e amen. E dobbiamo fare i conti con il fatto che Dio vuole realizzarle. Dobbiamo contare su di questo. Anzi, deve realizzare per la sua verità. Le persone prendono impegni, fanno delle promesse, devono cambiare idea e programma perché non hanno una visione. Dio ha una visione completa, non ha bisogno di prendere indietro una parola. Ogni parola è la verità assoluta e possiamo fare affidamento su di essa. Lo leggiamo in queste parole nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, Giovanni 16, versetto 12. Ho ancora molte cose da dirvi. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Che cos'era? Lo Spirito di Dio si posò su tutti i profeti. Tutto era stato reso noto in anticipo. La parola che pronunciavano era ispirata dallo Spirito ed erano in grado di prevedere l'intera storia della salvezza. Poi, quando venne il tempo e iniziò il compimento, lo Spirito di Dio tornò. E vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che Giovanni, quello che ha piantato la strada, l'uomo che doveva costruire il ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento, di lui è scritto, era pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Non solo lo Spirito di Dio era sui profeti dell'Antico Testamento, ma era anche sul profeta che doveva costruire il ponte fra il Nuovo e il Vecchio Testamento. E poi lo sappiamo, dopo tutto il nostro Signore è stato generato dallo Spirito. Così sta scritto, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. E poi è arrivato il compimento, lo spargimento dello Spirito Santo. Quindi non solo la lettera, ma lo Spirito che rende la lettera, che renda viva la parola, che fa della parola una realtà divina. Lo stesso Spirito che era sul profeta Isaia, che parlava per bocca di quest'uomo di Dio, che qualcuno sarebbe venuto, sarebbe apparso nel deserto e avrebbe preparato la strada. Lo stesso Spirito di Dio vegliava sulla parola per portarla a compimento e si è posato su colui che Dio ha usato per portare a compimento la profezia biblica. Questo è ciò che è accaduto al nostro Signore e la stessa cosa è accaduta a tutta la Chiesa del Nuovo Testamento. Nostro Signore ha detto: ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dell'alto. Ciò una chiesa, una congregazione in cui la parola, il sangue e lo spirito possano lavorare insieme. Un'assemblea come un organismo vivente del Dio vivente qui su questa terra. Abbiamo detto abbastanza spesso che non ci possono essere membri morti nel corpo vivo del Signore. Così come il capo porta in sé la vita di Dio, tutti noi, in quanto membra del suo corpo, dobbiamo portare in noi la vita di Dio. E questo è il desiderio profondo della nostra anima, del nostro cuore, che non solo portiamo il nome, ma che lo portiamo in modo corretto, affinché si possa vedere che Dio è con noi. Qua sta scritto: quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, disse il Signore, dice il Signore. Perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito di Dio è all'opera fin dall'inizio. Cosa è successo a Paolo? Dove gli sono arrivati le grandi rivelazioni? Li ha presi da qualche parte? Grazie alla rivelazione dello Spirito, come uomo di Dio, con la responsabilità della Chiesa davanti al Signore, poteva vantarsi delle cose che Dio gli aveva rivelato. E che cosa è successo a Giovanni sull'isola di Patmos? Egli disse: ero nello Spirito nel giorno del Signore. In ogni epistola sentiamo ripetere e viene detto: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In Timoteo, primo capitolo, versetto 1, si legge: ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Lo Spirito annuncia, lo Spirito dice. Lo Spirito era sui profeti, era sui apostoli e sulla Chiesa, era sul fratello Branham, e lo stesso Spirito deve venire su tutti noi, deve guidarci in tutta la verità. Nei giorni scorsi ho riletto il passo di Secondo Corinzi 11, e ho dovuto riflettere seriamente. Qui, in Secondo Corinzi 11, al versetto 4, si dice: infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate Volentieri. Il pensiero che mi ha commosso quando ho letto questa parola è stato questo. Lo stesso spirito che era nella Chiesa all'inizio sarà anche all'opera con lo stesso Vangelo. Se viene proclamato un Vangelo diverso, che non corrisponde al Vangelo originale, allora all'opera è uno spirito diverso. Potete usare le stesse formulazioni, decorarvi di passi biblici da cima a fondo, ma non servirà a nulla. Lo stesso Spirito di Dio che era con Pietro, che era con Paolo, che fece conoscere loro la rivelazione di Gesù Cristo e il vero Vangelo, deve essere e sarà con tutti coloro che hanno la stessa rivelazione di Gesù Cristo. È lo stesso Vangelo. Lo stesso Spirito sarà sempre collegato alla stessa cosa che ha origine nello Spirito. Se una cosa viene da Dio, allora lo Spirito di Dio la accompagnerà dall'inizio alla fine. Ho dovuto poi andare avanti con questo pensiero. Soprattutto perché ho seguito un po' il giorno delle chiese a Monaco per vedere cosa veniva offerto senza alcun riferimento alle Sacre Scritture. È un grande disastro. Le persone vengono ingannate dalla nascita fino alla morte. Non possiamo cambiare le cose. Ma possiamo alzare la voce e dobbiamo anche alzarla affinché Dio possa parlare di nuovo alle persone. Paolo spiega e scrive qui: se infatti arriva qualcuno che vi predica Gesù Cristo in modo diverso da come abbiamo fatto noi, e voi ricevete uno spirito diverso da quello che avete ricevuto quando vi abbiamo predicato Gesù Cristo, il crocifisso, e poi il risultato, un Vangelo completamente diverso, e voi lo accettate o sopportate volentieri. Quanto deve essere stato doloroso per quest'uomo di Dio assistere a tutto questo nel suo tempo. Da un lato era in grado di dire con lungimiranza e occhio profetico che questo è quello che verranno e saranno negli ultimi giorni. E prima di rendersene conto ha dovuto dire: e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che porteranno insegnamenti che non saranno d'accordo con quello che è stato portato. Che cos'era? Improvvisamente non fu solo la visione, dalla fine si guardò intorno e scrisse ai Galati: falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù. In Atti 20, forse 26-27, ha espresso gli ammonimenti e in molti altri luoghi. Permettetemi di sottolineare una cosa dal profondo del cuore. Il vero seme di Dio ascolterà la vera parola di Dio, rivelata attraverso lo Spirito Santo. Rimarrà saldo nella parola e quindi in Dio, fermamente stabilito nella fede in Cristo Gesù, nostro Signore. E le lezioni possono, le dottrine possono arrivare da tutte le parti e non solo soffiare come venti, ma ruggire come tempeste. L'uomo che ha costruito la sua casa nella fede sulla roccia della rivelazione di Gesù Cristo resterà in piedi, secondo quanto ha detto il Signore stesso. Anche quando le tempeste infuriano, i venti soffiano e le masse d'acqua spazzano via tutto, egli rimarrà in piedi, perché è saldamente fondato sulla roccia incrollabile contro cui tutto può rimbalzare ed essere catturato. Che il Signore benedica tutte queste parole e pensieri preziosi per noi e che può grandire il nostro desiderio di diventare un'assemblea in cui Dio possa glorificarsi, a un'assemblea in cui la sua parola non è solo posto sul lampione, ma dove lui stesso, come sta scritto, può camminare tra i sette candelabri d'oro. E se il Signore cammina in mezzo a noi, non si lascerà sfuggire. Darà a ciascuno ciò di cui ha bisogno, non mancherà. E allora possiamo dire, come lui stesso ha detto, non faccio io gli opere, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Dio continua con la sua opera, chiesa del Dio vivente, non un monumento morto, ma un organismo vivente, nato di nuovo attraverso la parola e lo Spirito di Dio, posto su questa terra per essere qualcosa che loda la sua gloriosa grazia. Tutti possono lodare la sua grazia a parole, ma deve essere rivelata nei fatti. Chiunque può dire e predicare a parole il Signore salva, ma questo deve diventare un fatto, una realtà. Chiunque può dire a parole il Signore guarisce, ma questo deve essere rivelato nei fatti, perché Lui è lo stesso, non può cambiare. E noi dobbiamo avere il coraggio e la fede di prenderlo in parola. Non corriamo alcun rischio con questo. Non abbiamo fatto una promessa, non abbiamo alcun compito di compierla, la promessa. Ma colui che ha fatto la promessa veglia sulla sua parola per realizzarla. Il nostro compito è quello di credere con il cuore. E ho letto brevemente prima in Efesini 1, se non sbaglio, no, era Primi Corinzi 1, qui l'Apostolo scrive, Paolo, chiamato a essere Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. E il fratello sostiene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, la Chiesa di Dio. Alla Chiesa di Dio. Capiamo cosa significa? Non una denominazione, ma Chiesa di Dio, corpo del Signore. Alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Oggi potrebbero scriverlo qui a tutte le chiese, ovunque ci siano chiese di Dio. La domanda è: siamo la Chiesa di Dio agli occhi di Dio? Gesù, il nostro Signore, parla: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Quali sono i compiti e le caratteristiche, i segni distintivi della Chiesa di Dio? Sappiamo tutti che esistono in modo puramente esteriore due grandi denominazioni che portano entrambe questo nome, Chiesa di Dio. Uno che crede nel battesimo dello Spirito Santo, l'altro non ci crede, altrimenti la differenza non è troppo grande. Ma già l'attribuzione di un nome biblico, o una denominazione usata, un nome usata nelle Sacre Scritture, non serve a nulla, a meno che Dio stesso testimoni che siamo ciò che si aspetta da noi o che è stato in grado di renderci tali. Alla Chiesa di Dio, caro cuore, cari fratelli e sorelle, lasciamo che questo penetri nel nostro midillo e nelle nostre ossa. La Chiesa di Dio, la Chiesa del Signore, la Chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, che sono destinati a vedere la gloria di Dio. E si va anche avanti. Primi Corinzi 1, versetto 2. Ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore, nostro Gesù Cristo, Signore, loro e nostro. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Possiamo essere fra quelli che invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo in ogni luogo. Non pensiamo da noi stessi come persone che hanno già raggiunto l'obiettivo o non ci consideriamo tra coloro che hanno già tutto, ma possiamo dire una cosa: Dio ha messo in noi il desiderio di essere ciò che Lui vuole e di essere a sua disposizione fino alla fine. Egli ha messo in noi il desiderio di tenere fede al fatto che il Signore avrà una Chiesa senza macchia né ruga nel giorno del suo ritorno, una congregazione nuziale, lavata nella sua parola, nel sangue, purificato nella sua parola. Entrambi sono scritti nelle Sacre Scritture. Una congregazione che possa incontrarlo senza macchia né ruga. Nella fede noi ci contiamo in questo gruppo, perché anche noi invochiamo il nome del Signore Gesù Cristo. Paolo dice qui: come da loro, come il nostro. Non vide solo la chiesa locale in cui si trovava, ma anche tutte le chiese che Dio aveva chiamato in vita, composte da persone che aveva graziato, perdonato, a cui aveva dato il perdono, a cui aveva permesso di sperimentare la sua salvezza. Che il Dio fedele faccia di noi persone di questo tipo. Nel versetto 3 viene detto loro: grazia a voi e pace. Tutte e due saranno con noi. Se abbiamo ricevuto la grazia, abbiamo anche la pace di Dio nel cuore. Perché così sta scritto, che per mezzo della fede in Gesù Cristo abbiamo trovato pace con Dio. E quando questa pace con Dio entra nel nostro anima, il nostro cuore gioisce ed esulta. Lo Spirito di Dio ricerca ogni cosa, prende la parola scritta e le cose che dovevano venire, che sono nel futuro, e lo Spirito le rivela nel momento in cui Dio voleva farle conoscere. E anche per questo siamo grati che ciò sia avvenuto nei nostri giorni. Ciò che era futuro per quasi 2000 anni è diventato presente. E Dio ci ha fatto conoscere il suo consiglio per grazia. Che lo stesso Spirito di Dio che era su tutti i profeti e gli apostoli sia su di noi e ci riveli pienamente lo stesso Vangelo originale, che è la potenza di Dio, e che anche riveli a noi Gesù Cristo nello stesso modo in cui è stato rivelato ai suoi in quel tempo, affinché lo Spirito e il Vangelo e Gesù Cristo siano concordi. Spero che comprendiate cosa intendo. Se il Vangelo viene predicato in modo diverso rispetto al principio, se viene predicato un Cristo diverso, e milioni di persone lo fanno oggi, non lo sanno, ma lo fanno. E queste persone sono persone che hanno un spirito diverso. Lo stesso Spirito predicherà la stessa cosa e porterà avanti e proclamerà la stessa rivelazione di Gesù Cristo, oggi come all'inizio. Con Dio non c'è cambiamento. Sia benedetto e lodato il suo nome. Io credo con tutto il cuore, e vorrei concludere con questo. Credo con tutto il cuore che lo Spirito di Dio ci abbia rivelato Gesù Cristo nello stesso modo in cui lo fece ai nostri fratelli all'inizio, e che lo stesso Spirito di Dio ci ha rivelato lo stesso Vangelo, il Vangelo eternamente valido, nello stesso modo, ora alla fine, come all'inizio. E questo è il segno e la caratteristica chiara e distinta che si tratta dello Spirito Santo. Qualsiasi altro spirito dirà ogni sorta di cose su Cristo, ma lo Spirito di Dio conduce alla rivelazione di Gesù Cristo, conduce allo stesso Vangelo. Anche se intraprendiamo questa prova con tutta serietà, dobbiamo confessare umilmente che Dio ci ha dato la grazia. Sia lodato il suo nome. Amen. Padre celeste, ti ringrazio dal profondo del cuore per l'assoluta armonia del tuo spirito, della tua parola e della Chiesa. Signore, ti prego di accordarci con la tua parola in modo tale che il tuo spirito ci conduca in tutta la verità e confermi ogni parola come vera affinché tu possa essere glorificato. Adorazione e onore il tuo nome. Amen.